L'invitazione non è il riferimento che si raccoglie anche ieri sera alla scuola della parola, ma è un orientamento, una sfida anche nel convenire pastorale. Ieri sera la parabola del seminatore, il senso della speranza dell'operatore pastorale, dell'uomo di chiesa, senza scegliere il campo, largheggiando e usando lo spreco di Dio, ma facendo sempre sintesi sociologiche su dove siamo arrivati e come. D'altronde Gesù Cristo pare che alla fine della vita abbia raccolto poco, la parrocchia scomoda la sua, eppure ci sapeva fare. Questa sera vorrei meditare su due piccoli modi di, nella seconda parte della lettera, nella seconda parte del brano ascoltato, però per capirlo bisogna avere questa opposizione, vivere secondo la carne, vivere secondo lo spirito, le nuove caratteristiche, no, sono troppe, le sintetizzo in tre. E il titolo darei il cristiano adulto nella fede, e seconda parte tre caratteristiche del cristiano maturo, forse, come orientamento. Perché mi pare che noi abbiamo una grande assemblea vivente, ma quella più vicina è quella più bambina di solito. Chiedono la laicità, poi diventano clericali. Forse sarà anche l'inizio del ministero pastorale, tutte le richieste sono di tipo clericale, mai laicale. Stranissimo. Devi ascoltare i laici, però darci il prezzo. È una cosa contraddizione in natura proprio, un laicato che si fa autocolle da solo, ma non ne parlo, riferimento a questo, fa parte del gioco, può essere detto, ma ogni frazionzina di 100 abitanti vuole il prete, dovunque vado ti devo parlare, sa già che significa. Domani sera vi farò anche una sintesi dell'età media del clero spagnolo, e forse qualche parola che inizialmente dirà, forse qui ce n'è qualcuno di troppo. Vedrete, qualcuno ci dovrà prendere un altro che qui non è, fa bene anche vedere i nomi ogni tanto, Ci sono sempre figlie e donne d'alto rango, dico psicologicamente, che come pure San Paolo ce l'aveva, quando si vuole parlare poi, arriva sempre uno che parla, quell'altro sono il colazzo, uomini non ne vedo mai, a volte si dimostrano come occuparsi lì a dire amen, se non mi ci ha portato. Parlo spietatamente, ma così non mi faccio del male, lo faccio subito. È penoso questo, sinceramente è penoso. Gente, ma noi siamo le chiese, noi facciamo fare chiesi, noi andiamo pescando di qua di là, e allora via, camminate. Beh, il cristiano tutto nella fede, non scelgo mai niente a casa, la notte a volte mi ispira e mi serve anche per dare un respiro un pochettino al nostro convenire, e poi andremo alla scuola della parola proprio. La figura del cristiano adulto nella fede può essere descritta in tanti modi. Un modo ce la dà la lettera, il capitolo 13 della lettera ai Corinzi di Paolo, dove lì dove sono descritti gli atteggiamenti della carità. Potremmo dire la carità è spaziente, il cristiano maturo nella fede, giunto all'espressione della sua possibilità etica, della sua correttezza, del dovere evangelico, sociale, un uomo paziente, benigno, non invidioso, non si vanta, non si gonfia, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, si compiace della verità. Quanta strada. Ma non vogliamo arrivare a livello moralistico. Il secondo testo che ho scelto per noi è quello che nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetti 18-22, io commento soprattutto meglio sul versetto 22, dove più che gli atti sono descritti i modi di essere dell'uomo adulto nella fede, i modi di essere. Il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ahimè, io non sono questo. Queste nove caratteristiche possono essere prese come punto di partenza per descrivere la figura dell'uomo adulto nella fede. È possibile descrivere il frutto dello spirito nelle sue nove caratteristiche. Però secondo il triplice, la triplice espressività umana che la Sacra Scrittura continuamente ricorda, la triade: mano, lingua, cuore. Mano, lingua, cuore, cioè opere, parole e affetti. Io mi limito a suggerire una piccola lettura attraverso l'aiuto della triade, dei tre atteggiamenti espressi in Galati 5:22: bontà, benevolenza, cordialità. Anche nel modo nostro di convenire, di parlare, di fare gruppo, di fare anche profezia: bontà, benevolenza, cordialità. La cordialità è una specificazione dell'agape, intesa come cuore aperto. La benevolenza riguarda la comunicazione con le persone. I dibattiti televisivi non ci danno l'immagine, questa virtù è stata cancellata, non c'è apertura all'ascolto. Anche nelle chiese a volte si parla per tirare il sasso, ma non aspetti se l'onda riparte e ritorna lo sbruffo a te. Noi c'eravamo un professore di teologia a Fermo che parlava sempre, anche quando era chiamato, faceva il suo pistolotto, si diceva, possono andare via, faceva domande senza risposta, faceva un'altra conferenza. Nei nostri dibattiti a volte ci sono conferenze su conferenze, non espressioni di cordiale voglia di capire e di compromettersi con l'altro. È un'arte difficile quella del dibattito, non pensate, alla gioia è peggio. Di solito si dice che alla gioia, io sono sbirolino, quindi sono dato quest'anno la prima volta, ma era 3 anni che stavo dentro, quindi di solito si dice come regola il primo arrivato non sta zitto per un anno. Quest'anno alcuni hanno avuto i furbacchioni, poi quelli esperti con presentazioni, per quasi dire qui ci sto anch'io, dovete tenere conto. E poi quelli che nelle votazioni sono sempre bocciati, però dopo, perché poi l'assemblea è di persone fatta di uomini, ma bonaria, non siamo peggio di questi qui, non siamo di carne come voi. Capite, tranquillo, siamo della Chiesa di Dio, come te, come noi, anche tu forse, vero? E la benevolenza riguarda la comunicazione con le persone, la bontà riguarda l'opera delle mani. Cominciamo dalle mani, che è più facile. E il termine greco che noi traduciamo con bontà è agatosune, vuol dire fare del bene intorno a sé, fare del bene intorno a sé. E potremmo tradurlo con generosità, larghezza di mani, prontezza alla benevolenza. Che cos'è? Presente nella parabola della vigna, il denaro pagato interamente agli operai della 11ª ora. Il padrone avendo il cuore grande pensa che quegli uomini debbano mangiare pure per quel giorno e dà tutto quanto necessario. E allargare i confini della parrocchietta, superare il posto, andare oltre per parlarci in maniera molto spietata. Il campanilismo, il fanatismo, ma in giro mica si va con i limiti della parrocchia, la parrocchietta. L'ambizione. E per esempio il denaro dato dal samaritano all'oste, do ancora di più se serve. 90 metri freddi, te lo do. Mi allargo, lì c'è un po' di meno, mi presto, superare davvero, ormai lavorare in termini non parrocchiali soltanto, pur nella dimensione del rapporto persona-prete o comunità pastorale diretta, ma andare oltre. Tra l'altro, vi ricordate bene, quando erano tanti preti, le critiche ci spiazzavano. Se le colpe erano tutte le preti, adesso ci vede pure questo dramma. Il danno della Chiesa erano i tanti preti. Adesso che sono meno non sapete più a chi sparare, c'è pure la mira buona, eh. Ma forse quando ero di più era così meglio, siete sicuri? Un po' di analisi storica, oltre che biblica, nella vita. Un po' di analisi storica, vedere un po' certo mondo, le missioni giovani,
come il legato dove manca figure sacerdotali di troppo, come cresce il legato a volte, come cresce il legato, non è più bambino, moccioso, fisicamente dipendente, mitizzato, quasi il plagio buono, senza dubbio, ma quel plagio di gente che non cresce mai, un po' figli unici. Quante parrocchie fanno il figlio unico? La visione da figlio unico è mio possesso, la mancanza di larghezza. Dicevo, il denaro da samaritano, dopo aver fatto tutto quello che poteva per il ferito, allarga le mani, e in misura ancora più grande il condono del debito immenso che il re fa al primo servitore. Sono tutti atteggiamenti dell'opera in cui uno va al di là del puro dovuto, cristiano maturo, di larghe vedute, di larghe mani. Secondo le labbra, questo termine greco con cui abbiamo tradotto benevolenza, chrysotes, è la capacità di accoglienza, è la benignità e la gentilezza nel parlare. Vi ricordate nel ritiro del credo, mi pare l'ultimo o penultimo, quel parlare nel testo di Martini, del parlare di mezzo, dall'urlo al mugugno, quel parlarsi dolcemente, senza chiedere, ma comunicare. Quello che dovrebbe essere anche il linguaggio sponsale, né prepotenza, né urlo, né schiavitù, ma comunicare. Noi non siamo sposati nei credi, ma ci manca questo, non abbiamo mai patteggiato le cose, moglie e marito, quanti patteggiamenti, quante sintesi, vero? Quante volte non vuoi battere la porta e fare che diventa a dormire lo stesso letto la notte? Io dicevo, a volte, bonariamente, i miei preti, quando ero vicario, qualche discussione accesa, dico, ma ditemi un po', domani vi tramessa o no? Allora, discuti per distruggere o per fare del male all'altro, sentire che vale niente, oppure per incoraggiare l'altro a camminare? Chi è marito e moglie non può sbattere la porta tutti i giorni. Noi lo possiamo fare, lo siamo soli, va a dormire per conto tuo, se dormi. Oh, chiudo la chiesa, che ne importa, ci penserà qualcuno, telefono giù. La via è proprio le labbra, un modo particolare di comunicare con gli altri, per esempio la capacità di accogliere, di intavolare una conversazione benigna, rompendo gli schemi rigidi, superando le asprezze nei consigli pastorali, economici, nei consigli catechisti, nelle attività di interparrocchia, tra preti, laici, ma anche laici, i difetti nostri ce li avete tanti, belli, li sapete anche coltivare come noi. Siamo molto esemplari, siamo bravi, quindi se ad ascolto lo dico scherzando perché siete bravi, superando le asprezze. Immaginate voi Gesù con la Samaritana, la poteva buttare in rapporto. Il percorso di Gesù con i pescatori, non alterare, ognuno va avanti, persino la difficoltà più grande con i buoni si avuta. Che tristezza il giovane ricco, non voleva camminare, fu giornata triste quella. A volte le difficoltà più grandi ce le abbiamo con le persone buone, hanno sicurezza, i cattedratici della nostra chiesa, fondamentalisti, quelli che con Padre Eterno stanno già d'accordo, ci hanno mangiato la sera avanti, ci vanno a dormire tanto, tutto come funziona, quanti esperti di chiesa tanti fuori. Dico bonariamente, lo dirò domani, ma anche poi, sono un po' stufo di laici che stanno come se fai preti e preti che stanno tutto come se fai laici. Ognuno sa fare il mestiere dell'altro, ma non di qui, ho penso nelle mie storie passate. Tutti sanno come si vive da preti, e i preti sanno tutto come si fa. Se incominciassi a parlarci un po' in maniera più onesta, a dire quello che dovrei fare io per migliorare e non l'altro. Non ho difficoltà su questo, nel senso ne parlo in maniera ancora preventiva, però con l'esperienza precedenti nella mia storia passata. Tutte le forme evangelicamente costruttive nelle relazioni pastorali, il cristiano adulto, perso il cuore. L'atteggiamento che ho chiamato cordialità, la prontezza alla simpatia, la capacità interiore di esprimere simpatia piuttosto che diffidenza, che giudizio. mi avvio alla conclusione, tre caratteristiche sintetizzo del cristiano adulto e maturo. Primo, la positività. È la figura di un uomo che tenta continuamente di gettare ponti, di ricucire situazioni difficili, di guardare avanti. Non ci può essere in questa caratteristica la depressività, la sfiducia, il malumore, la malinconia, la diffidenza. Si potrebbero fare tante cose, però se ci sono tanti bastoni tra le ruote, se la Chiesa fosse diversa, e tu muori senza Chiesa, è quella che c'hai. Io credo che a noi è dato questo tempo come tempo di grazia e non altro. O ci salviamo qui o viviamo di eterne lagne. Mi sembra un po' quando faccio a scuola qualche bambino discolo i cui genitori non avevano capito la situazione, primo anno gli insegnanti tutti con lui, contro di lui. Cambia sezione, secondo anno gli insegnanti tutti imbecilli. Non sarà forse che tuo papà o mamma hai sbagliato qualche coordinata? Possibile che 10 e 20 persone si mettano d'accordo contro tuo figlio? Con quella malignità strutturale, o non sarà forse da pensare la realtà difficile, l'oggettività, la materia prima, che in sé è difficile? Ne padesco che gli ambiti pastorali a Rimini, a Fano, in Sicilia, a Milano, purtroppo sono molto simili. Loro sono fortunati, hanno grande vescovo, o un vescovetto come me, l'ambiente è grande uomo, davvero, merito. Ma i problemi sono davanti, a me a volte consola perché con loro non è la situazione mia strutturale, sia mondiale, sia... Ci sa che non dovremmo leggere un po' in maniera più allarga le situazioni, non cercare vittime, carnesi, fare i carnesici. A volte le vittime diventano carnesici nella vita ordinaria pastorale. Quante volte le vittime sono invece carnesici? O quanti carnesici diventano vittime della situazione? Gettare ponti. La positività significa non tarattare le parole, quando parli sì, sì, no, no. Non mugugnare le spalle dell'altro, del fratello, del catechista, del collega, del prete, del vescovo, dell'altro prete. Non tarattare le parole. Non tarattare. E tutto il mio vescovo che mi ha insegnato, uno dei miei vescovi, quello con cui ho lavorato tanto, mi ha insegnato per evitare le ambiguità di parlare sempre in tre, ma in due. Eccetto a livello personale, poi anche con i preti e le istituzioni, sempre in tre. Sempre in tre. E c'aveva una bellissima caratteristica, che poi mi ha aiutato nella sede vacante, che segnava tutte le cose importanti, per cui quando è morto lui, c'è sempre in pericolo, morto improvvisamente, poi nella morte forse di istruzione mi ha lasciato l'agenda, così di traverso sullo studio, non sapendo che poi sarei stato io l'amministratore, nessuno è venuto mai a dire questo o aveva detto questo, perché c'era tutto scritto e di solito lui mi faceva presente sempre, è un bresciano, quindi era un organizzatore di ferro di piattendo, ma anche con i preti bravissimi, però le cose dette in due sono rivette in quattro dopo, non sono mai quelle vere. È terribile questo, io non ci credo a tutto questo, non ho avuto grandi, però quante volte parolette sì, però, ma gli accenti, le virgole nei rapporti interpersonali delle parrocchie, come quante bagarre si fanno. Il cristiano maturo è una figura positiva, costruttiva, che cerca di partire sempre da ciò che c'è per vedere come migliorarlo. Il negativo di solito è negativo con la Chiesa, con se stesso, con la famiglia. Ricordo che un prete che era sempre negativo, il vescovo mi disse, ma non gli avrà voluto mai bene nessuno a quell'uomo, non c'è nessuno che gli vuole bene, che ha fatto capire che c'è qualcosa di bello. A volte uno vede mostri dappertutto, è tarato un po' la sua figlia. E questo nella comunità nostra non è che dobbiamo superare la lettera di Galati, eh? Secondo, la conflittualità. Il cristiano maturo è un cristiano conflittuale, capitemi. Le opere dello spirito e le opere della carne, ne ho sentito prima. Conflittualità interiore, franca separazione, opposizione e condanna delle opere delle tenebre in sé e nella comunità, ma compromettendosi nel giudizio. Lui è dentro questo giudizio. Terzo, l'uomo maturo, cristiano maturo, è un uomo di sintesi, un uomo unitario, di equilibrio. Tende ad essere come Cristo nella molteplicità dei suoi comportamenti, però definiti dal Vangelo. Discepolo di Cristo e non del mondo. Legge le cose del mondo con la testa di Cristo. Legge anche le fatiche dell'espressione religiosa o dell'esperienza cristiana nel mondo con le parole di Cristo, con le parabole di Cristo sul regno. Il regno di Dio è un grande regno di Genova. Il regno di Dio non ha bisogno di frettolosità, bisogna avere pazienza, la zizzana non si cancella subito, non si danno sparate per sanare i voli pindarici pastorali, senza tener conto. Noi dobbiamo lavorare con gli altri che siamo, che sono io. Non tutti vanno a proporre con gli altri che siamo, con quella concretezza. Ma i genitori non educano quei figli che sanno e non quelli che vorrebbero? Mi ricordo poco prima di partire una mamma perfetta, Azione Cattolica perfetta, bellissima donna, stimata da tutti, mi dice: ho fallito proprio nel meglio, non è il figlio che volevo. Dice: forse sarà colpa di mio marito, i geni di mio marito. Mica, ha trovato già la scusa. Doveva fare i passi con un figlio concreto che qualche volta tornava alla scuola. La perfetta ignorante poi gli ha dato non la bocciatura, dico: gli fa un anno, che succede? No, l'ha mandata 2 anni con uno. Brava, perfetta mamma, ignorante. Non era come lo voleva e lo farà sempre peggiore. Fare pace con il proprio mondo, con il proprio corpo, non diventare schizofrenici. Vorrei e sono. Quante situazioni. Profonda unitarietà. Compromesso con la propria chiesa, che è madre. E non può essere per natura matrigna. Io ho fatto il parroco da tanti anni, mi piacciono i cristiani che entrano e leccano anche le ferite. Non mi piacciono i cristiani contro. Sono quegli chic che stanno a guardare quello che succede. Mi chiamava, non mi ricordo chi, cristiani alla colonna. Ci sto, ma non mi comprometto. Nel mondo agricolo si diceva, quando i bambini dovevano portare a devorare le mucche, tu non sei mondo agricolo, sei la realtà fanese, e diceva, quando era buio di notte, a devorare le mucche, e i bambini c'erano pure le streghe, le robe, ci vado, ma non gli fischio. No, qualcuno sa la cultura agricola, cioè ci va, obbedisco per degna, però fischiare era per aiutarle a devorarle. Quante volte ci sono cristiani che stanno preti, ci sto, ma sto in guardia, mi metto sempre con i vincitori e creo martiri o eroi, quelli fuori, ma quelli che si compromettono. Superamento della psicologia adolescenziale, il parricidio. Voi sapete che la psicologia adolescenziale, cioè il parricidio, presto tardi di uccidere tuo padre, psicologicamente. Purtroppo in Italia è successo anche fisicamente, è avvenuto molto. È un momento in cui la personalità cresce. E per crescere deve uccidere. Dobbiamo crescere anche, superare l'adolescenza. Bisogna essere contestatori da ragazzi, prendi giovani, ma a una certa età bisogna compromettersi, andarci dentro. Uccidere sempre la madre, uccidere sempre il padre, è la chiesa, il papa, e quello. Fallo tu. Mi ricordo, affermo, una cosa buffa, un uomo pio, buono, anche in certa. E con il vescovo precedente, l'emerito, ha fatto sempre battaglie, con Franceschetti nemmeno la morte. Avevo letto questo, stavo cognato, una donna che faceva servizio alla curia, dice: dimmi un po', ma perché non provi a fartelo da solo un vescovo? Che finora io ne ho visti 3, non era andato bene nemmeno uno. Che facilmente lui non ama se stesso, che l'uomo. Il parricidio va di moda ancora un pochettino, anche nelle chiese. Saper discernere i veri profeti dai falsi, profeti delle parole dai fatti. Chi parla di povertà, chi la vive. Chi parla di Dio, chi si compromette con Dio. Senza rincorrere i miti. Un grande nostro amante di Tezé, era affascinato da Tezé, tuttora un sindaco, avvocato di Grido, quando mi portava Tezé, in Puno, poi parlava, scusate la scurrilità, Poi a un certo punto, fine discorso, va al bagno anche lui, diceva, per dire è un uomo come me, non gli utilizzare le persone, sa discernere i profeti senza rincorrere i miti. L'uomo maturo non è colui che grida, è colui che si fa compagnia dell'uomo di questo tempo, della Chiesa in questo tempo. Mi pare, ecco, di aver trovato, così è una mia interpretazione non esegetica alla perfezione, quindi mi vergogno, ma un tentativo di costruire nelle nostre chiese relazioni mature nello stile della lettera ai Galati.